certe volte noi vogliamo fare cose in fretta. E per me è una gioia, anche perché sto vedendo tante facce che già conosco da un po' di tempo. È bello veramente quando i fratelli dimorano insieme. È qualcosa di meraviglioso. E vi vedo tutti belli. Racconto spesso, mi è successo, lo racconto spesso perché fa un po' sorridere questo, che una volta mi sono trovato in una chiesa che stavano predicando, il pastore incitava la chiesa, solitamente come il pastore Vincenzo poco fa diceva, di dire al fratello sei il benvenuto, eccetera, no? Il pastore predicava in Genesi 1,26, dove diceva che siamo stati fatti all'immagine sua, perciò siamo belli, no? Di conseguenza, incitava, diceva alla chiesa, dai sorella, fratello, dillo al fratello che c'è accanto a te, sei bella perché Dio ti ha fatto. E i fratelli si guardavano un po' titubanti, no? E poi ancora il pastore incitava ancora la chiesa a dire, dillo al fratello che c'è accanto a te, sei bello perché Dio ti ha fatto. Ero seduto nelle prime file, c'era un fratello che era tutto un pezzo, mi guarda e il pastore diceva, dai diglielo, diglielo. Lui mi guarda e mi fa, Dio ti ha fatto. Non mi ha detto che ero bella. Forse perché non siamo biondi con i... Ho pregato per quel fratello, perché ho detto, Signore, fa che possa guardarmi con gli occhi di Cristo, affinché possa vedermi come sei tu. Anche perché se ci guardiamo in un modo così disinvolto, ci vediamo tutti belli. Sapete perché? Perché siamo costati un bel sacrificio al nostro Signore. Amen. È bello lodare il Signore, è bello servirlo anche con quello che facciamo, come diceva mia moglie. Giriamo tanto, facciamo tante visite, soprattutto quando siamo fuori, ne vediamo di tante. Adesso io sto ripartendo, parto per Luganda, parto per Luganda. E sapete, quando si preparano i viaggi, per me è una preparazione interiore prima, perché so quello che mi aspetta là e so quanti sorrisi prenderò là per portarli qua. Molte volte pensiamo di essere noi a portare ristoro là. Ma vi posso assicurare che torno tutte le volte arricchito di tante cose, soprattutto di quell'amore che diceva la sorella che poco fa, è come se ci siamo messi d'accordo. E perché volevo leggere qualche cosa di questo libro prima di far vedere il filmato, e proprio parla dell'amore. È la cosa principale che dovremo metabolizzare nella nostra vita. E sapete, nei paesi dove noi andiamo, vi posso assicurare che loro non hanno nulla da darci. Non hanno nulla da darci, ma ci accolgono con i loro sorrisi e con il loro amore. E sapete, dico sempre, se potessi portare tutto quello che prendo da questi posti lontani, fra virgolette li chiamo nei paesi del terzo mondo, saremmo tutti ricchi. Sapete perché? Perché la ricchezza più bella è potuta prendere in un paese dove loro parlano della speranza. Danno una perla di speranza. Parlano dell'amore, la perla dell'amore. E proprio quello che loro enfatizzano, focalizzano di più è proprio la perla dell'amore. E proprio in una frase di questo libro, che io leggo spesso perché mi arricchisce, dice che la perla dell'amore, niente ha più potere dell'amore nel mondo. Niente ha più potere dell'amore nel mondo. Oggi non può essere comprato, nessuno può comprarlo. E proprio per questo appartiene tanto al povero quanto al ricco. Bello, eh? A voi possono avere miliardi, ma se non hanno l'amore non hanno niente. E proprio in un villaggio abbiamo potuto notare che in tanti modi diversi, anche se non si ha nulla di materiale da dare, si può sempre donare amore. E c'è un grande mistero, fratelli, un grande mistero, che per quanto se ne dia, c'è scritto proprio, non rimarrai mai senza. Perché Dio è amore. E se tu vivi l'amore di Dio, lo vivi dentro di te, è qualcosa di bello che ti lo fa vivere anche nel tempo, anche per quello che noi facciamo in Compassion. Se non hai amore non lo puoi fare. Se non hai quel senso di, anche per la risposta che abbiamo detto al Signore, io non, fratelli, non sarei mai andato in questi paesi. Avevo paura. Una paura terribile. Come ce l'ho ora? Forse perché sono stato arrestato in questi paesi e stavo per non tornare più, perciò so quello che mi aspetta là, però mi sono trovato in quella frase che ha detto il pastore, Signore, mandami. E io sono mi sono trovato in questo e devo obbedire a questo, che però sono gioioso quando ho incontrato, tu hai parlato delle colonne, la sorella Rubino, la sorella Davino, che quando mi ha incontrato, fratello, io ho due bambini, ho adottato, li ho portati fino a quando sono diventati grandi, uno fa il meccanico, era come se fosse suo figlio, capisci? Dice, Signore, grazie, perché lei l'ha fatto per tanto tempo, perché almeno l'ha fatto qualche 25 anni fa, il suo sostegno, per essere, avrei terminato il progetto e tutto, perciò me ne parlava ora come se fosse stato. È bello quando lo fai con la consapevolezza di farlo per adottare qualcuno, per sostenere qualcuno e metterlo in quella, io dico, in quella ruota del vasaio. Siamo stati noi adottati? Diamo possibilità ad altri di essere adottati. Sapete, siamo qua perché oggi vogliamo ancora essere presuntuosi, perché vogliamo spezzare quella catena della povertà, e non lo possiamo fare. Oggi possiamo dire, ognuno di noi, come l'ha detto l'altra sorella, Carmela Davi, dove è Carmela Davi? Dio ti benedica, dunque sei, ah, Carmela Davi. Ah, là, oggi tu hai spezzato la catena della povertà per la tua bambina, Dio ti benedica. E sapete, il filmato che vedremo dura 2 minuti, 1 minuto e mezzo, e ci fa capire che la povertà si può fermare con te, con me, con ognuno di noi. Amen. Anche l'audio.
Già, chi potrà mai fermare la povertà?
La povertà si ferma con me.
Non ci sono medicine, né cibo, né acqua pulita. Sono piccoli che crescono tra malattie, abusi e scoraggiamento. E se donassimo il suo amore, quante porte si apriranno? I bambini cresceranno e sarà un effetto a catena, una nuova generazione che segue gli insegnamenti di Gesù e che trasforma ogni vita con grida di gioia. Una Bibbia aperta per dare speranza, con un messaggio mai udito prima. Sei importante per me, perché sei importante per Dio. Lo voglio per i miei figli e voglio lo stesso per tutti i bambini.
La povertà si ferma con me.
Ci sono bimbi imprigionati, circondati dalla morte. Eppure la sua compassione è inarrestabile. Stiamo lottando insieme a Dio, unendo le nostre forze proprio dove i bambini hanno più bisogno. Ora lo sanno, possono farcela. Abbattere ogni ostacolo con forza e coraggio. Brillano come stelle. Tanti bambini hanno bisogno di Gesù. Oggi è dura, ma piccola, io credo in te. E ora, che farò?
La povertà si ferma con me.
Con me, con me, con me.
Amen. L'ultima bambina non l'ha detto, si ferma con me, sapete perché? Perché ha voluto che lo diceste voi proprio nel vostro cuore, e sicuramente l'avete detto, no? Perché aspettavate, è stata una mossa proprio, perché io quando l'ho detto, perché non gliel'hanno fatto dire? Perché l'avevo detto io già nel mio cuore quando mi hanno fatto vedere per la prima volta il filmato, è qualcosa di bello. Sapete, oggi Compassion stiamo comunicando come portavoce di Compassion, ci sono 2,5 milioni di bambini che hanno oggi il sostegno, e sapete, vedo Compassion come una macchina, una grande macchina evangelistica, perché tanti bambini sono diventati adulti, sono diventati grandi e raccontano le loro esperienze, la speranza che hanno avuto veramente nel vedere un futuro. È qualcosa veramente di bello. Noi abbiamo avuto il piacere, io ho avuto il piacere 2 settimane fa, 3 settimane fa, ma l'ha visto anche il vostro pastore Vincenzo, un ex bambino Compassion, si chiama Kemi, per chi lo volesse vedere su YouTube, è una testimonianza così forte veramente che mi ha fatto rimodulare il mio parlare, perché sapete, io sono 25 anni che presento Compassion, però avere una persona, l'ho avuto più di una settimana proprio accanto, spostandomi chiesa dopo chiesa, giorno dopo giorno, e lui raccontava, mi parlava, ho detto: Signore, wow, se tutto questo è successo nella vita di un bambino che è diventato un ragazzo, è diventato il primo cantante cristiano in Etiopia ed evangelizza centinaia e centinaia di ragazzi oggi con la sua musica, la sua sostenitrice, lui racconta, non ha sostenuto soltanto lui, ma tanti che hanno dato il cuore al Signore. E ho detto: Signore, grazie, perché tu sei riuscito veramente ad entrare nella vita di tanti bambini. Ho avuto il privilegio di averne tante altre. A casa nostra abbiamo avuto una ragazza, si chiama Jennifer Gitiri, una ragazza che io sono stato nella Bentonville, dove lei viveva nel Kenya, non vi dico com'era, non potete mai immaginare. Eppure un giorno che siamo andati a prenderla prima di andare in chiesa, abbiamo visto che da quell'etamaio, se possiamo chiamarlo, era una cosa incredibile, è uscito un fiore. Ed era lei. Era bellissima, oggi è sposata, ha 3 bambini. Sapete cosa è Jennifer Gitiri, per chi lo volesse magari vedere su YouTube? È un avvocato e lavora alla Corte Suprema del Kenya. È un portavoce incredibile. E sapete, la sua testimonianza, tante volte l'ho vista, tante volte l'ho ascoltata, fa riflettere, perché l'abbiamo avuto un mega evento in America e abbiamo invitato lei per farle raccontare come e perché. E sapete, abbiamo chiesto una cosa, era tutto preparato, il desiderio della sua vita, del suo cuore, qual era. Lei diceva: io prima di andarmene col Signore vorrei incontrare la mia sostenitrice, perché ha dato tanto. Sapete, sì, gli americani sono bravi, con un fascio di luce sul palco ha illuminato un angolo dove c'erano due anziani, marito e moglie, ed erano i suoi sostenitori. Quando lei li ha visti, lei si è buttata verso di loro e si è inginocchiata. E sapete una cosa spettacolare, perché lei, i genitori adottivi l'hanno fatta alzare e ha detto: non ti inginocchiare a me, inginocchiamoci davanti al Signore, perché per grazia sua io ho avuto modo di poterti sostenere e farti diventare quello che sei. E questo è bello, fratelli, perché nel caos, oggi viviamo nel caos, fratelli. Oggi, ogni ora, pensate, si mettono in volo 3.480 aerei. Ogni ora, pensate quanti voli ci sono. I giovani e meno giovani, anche di più, postano su YouTube 30.000 video. Pensate, ogni ora 30.000 video e 148.000 tonnellate di rifiuti, 148.000 tonnellate di rifiuti che potrebbero sfamare non vi dico quanti villaggi in Africa, in tanti altri paesi, vengono buttati. E in quest'ora, 60 minuti che sono, vengono violentati 12 bambini, 6 bambine e 6 bambine. Le statistiche sono terribili e noi viviamo nell'indifferenza. Noi viviamo molte volte, magari io sono qua, grazie al pastore che mi ha dato la possibilità di essere qua, vi sto parlando, magari qualcuno sta ascoltando, ma ci penserà qualche altro. Ma il Signore dice: se ascolti la mia voce, non indurire il tuo cuore. Amen. Sai perché? Chi ascolta il grido del povero, quando egli grida sarà ascoltato. E poi faremo parte di quella parte dei santi. Venite, servi fedeli, perché mi avete vestito e tutto, non ci siamo messi d'accordo col pastore. E sono delle cose che Dio prepara affinché noi apriamo la nostra mente e capiamo il perché siamo in questo luogo oggi. Siamo venuti per adorare, per fare parte di quegli angeli che del continuo dicono: Santo, 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 Isaia 6, Santo, Santo, Santo. Se noi chiudessimo soltanto un attimo gli occhi, potremmo vedere questa festa. E perché c'è festa in questo luogo, fratelli? Non è che siamo incontrati soltanto per vederci, perché domenica, in questo posto, già il Signore aspettava ognuno di noi. Vero, Solera Rubino? Ognuno di noi. E quanto tempo! Tutte le volte che veniva dice: Signore, oggi mi incontrerò con te. L'ha visto, l'ha sentito, abbiamo sentito la testimonianza. Quando diceva, è frase sentita nel cuore, perché sa di appartenere ad una famiglia, la famiglia di Cristo. Amen. Quanto è bello poter servire il Signore. È qualcosa veramente di meraviglioso, fratelli. Compassion opera in 27 paesi, come diceva mia moglie, e pensate, noi personalmente andiamo a trovare i bambini. Andiamo in Uganda, se qualcuno volesse venire. Dico, noi invitiamo a fare un'esperienza bella. Non mi portiamo in posti pericolosi, posti belli dove incontriamo i bambini e dove ci raccontano tante cose belle. Sapete, racconto, il pastore mi ha dato 3 ore di tempo, fino alle 3:30 possiamo parlare. Vi voglio raccontare questa, io la racconto spesso nelle chiese perché mi fa riflettere, perché tutte le volte che mi trovo nell'altra parte, adesso vi dico perché, mi sento male. Una volta a noi abbiamo fatto l'offerta, no? Sono passati i fratelli e hanno passato il sacchetto, c'è magari chi mette e fa girare la busta, ogni famiglia ha la sua abitudine. In Africa non lo possono fare perché non hanno la possibilità di mettere le monete, no? Non hanno questo. E loro mettono una grande cesta davanti al pulpito, mettono questa cesta grande e tu vedi tutte queste sorelle, fratelli africani sono con questi vestiti colorati, è una festa. Credetemi, è una festa. Mia figlia, l'ultima volta che è venuta con me, ha voluto dei vestiti africani e ha avuto il coraggio di mettersi in Italia, pensate voi. Era veramente qualcosa di bello. Loro si preparano e man mano arrivano all'altare, dove c'è la cesta, danzano. Ma le danze che fanno loro, fratelli, sono delle danze di arresa al Signore. Non si mettono a ballare, a fare tutto, no, fratelli. Loro si muovono perché danzano come faceva Davide, davanti al Signore, in un modo magari spettacolare proprio, perché entravi in comunione. Già vederle con le loro musiche, con il suono dei tamburi era qualcosa di bello. Si avvicinavano e man mano mettevano, chi metteva una patata, chi metteva una cipolla, qualcosa che loro magari potevano produrre perché non avevano nulla. Qualche volta mettevano una scarpa bucata, diceva, ma sta scarpa bucata, che mi raccontava che aveva le cicatrici sotto i piedi perché non aveva nessuna delle due scarpe, gli faceva, aveva fatto comodo una sola scarpa, anche pensate. E in tutto questo sistema c'era un bambino che era messo in fila e non aveva, noi occidentali guardiamo su qualcosa nelle mani, no? Magari un ortaggio non aveva, le mani le aveva aperte, magari chissà come si muoveva il bambino, non aveva nulla, dice, ma cosa sta portando all'altare? Niente, giudichiamo noi, no? Magari vediamo sorella, che bel vestito che ha stasera, la sorella, stamattina il fratello. Fratelli, quando andiamo in chiesa, guardiamo a Cristo, la cosa più bella, questo bambino se n'è fregato. Comunque si è messo in fila, andava avanti e quando si è avvicinato e è arrivato davanti alla cesta ha fatto un gesto che ci ha fatto riflettere. Ha alzato gli occhi al cielo e si capiva e diceva, Signore, non ho nulla da darti, ma voglio darti la mia vita. Ed è entrato lui nella cesta, fratelli. Vi dico questo perché rimaniamo nella cesta, fratelli. Non uscire da quella cesta. Perché se esci dalla cesta è il momento opportuno che qualcuno a cui dai fastidio ti sbrana. Amen. Quel bambino ha potuto insegnare a noi e noi abbiamo potuto imparare da quel bambino che arrendersi al Signore è qualcosa di bello. Poter ascoltare la sua voce, poter avere un'intimità con lui, poter dire Signore ti voglio servire. Amen. Sapete, il venire in chiesa non è incontrarci, ma avere l'umiltà di chiedere anche perdono. Volevo leggere con voi un passo della parola di Dio, è scritto in 1 Samuele, è proprio quando l'Eterno chiama Samuele. Al verso 10, ha detto, quindi l'Eterno venne, si pose lì vicino e chiamò come le altre volte, Samuele, Samuele. Samuele rispose, parla perché il tuo servo ascolta. Amen. Io mi auguro che ognuno di noi in questa mattina possa dirlo nel suo cuore, anche per quello che Dio è in serbo di dire alla Chiesa. Ognuno di noi possa dire: Signore, parla al mio cuore, alla mia vita, perché noi abbiamo tutti bisogno, fratelli. Ci può essere magari quello più, pensa di essere più forte. No, fratelli, i più forti sono i più deboli. Per questo il Signore dice: quando sei debole, sei forte. Amen. Sapete, mio fratello, dopo 35 anni di preghiere che ho fatto per la sua vita, ha dato il suo cuore al Signore. E io non avrei speso una lira per un centesimo per lui. Eppure il giorno che mi ha chiamato e mi ha detto che aveva incontrato il mio Dio, ero l'uomo più felice del mondo. Signore, grazie, perché tu ascolti il grido dei tuoi. E noi presentiamo i nostri familiari, presentiamoli, anche se molti di mia suocera non verrà mai al Signore, è il diavolo in persona, mio cognato peggio, mia madre, mio padre. Tu prega, prega con tutto il cuore, perché il Signore è pronto a parlarti e a darti una parola per ognuno di loro, perché tu non hai niente di più degli altri. Siamo qui per grazia sua e possiamo dire: Signore, voglio invocarti con tutto il cuore. Per questo in Geremia 33:3 c'è scritto: invocami e ti risponderò. Invochiamo l'Eterno e Lui ci risponderà in ogni momento della nostra vita. Invocami, ti risponderò. Ma non soltanto si ferma alla parola. Dice: io ti farò vedere delle cose meravigliose, le cose gloriose che ho preparato per la tua vita. Geremia 33:3, invocami ed io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi ed impenetrabili che tu non conosci,
che noi non conosciamo. Quanti di noi abbiamo presentato al Signore, abbiamo invocato con tutto il cuore e diciamo: Signore, ma perché tu ancora non mi rispondi? Perché ancora non ho una risposta a quello che ti ho chiesto io? Per quale motivo? Te ne stai in silenzio, ti nascondi? Qualche volta il Signore si nasconde, pensiamo. Ma sappi che accanto a te, quando tu lo chiami, l'importante è che tu non scappi da lui, perché anche se scappi, lui è vicino a te. Per questo ha chiamato Samuele, molte volte non lo avvertiamo. L'Eterno ha chiamato 3 volte Samuele.
Cioè, Samuele, Samuele. E lui pensava che... Quante volte invece ha chiamato per nome te? Per nome te. Quante volte ti ha chiamato? E tu magari pensavi che, sì, ma chissà, è una mia impressione. No, il Signore proprio quando tu lo pensavi e lo sentivi ha chiamato proprio te. E proprio poi dall'esperienza di Eli, e tu, quando, se tu lo senti, diglielo, parla, Signore, perché il tuo servo ascolta. Dio qualche cosa, ha preparato qualcosa per te, affinché tu possa andare. Se ti senti indegno, indegno, l'abbiamo sentito, c'è un angelo già pronto, con il carbone acceso, ardente, per purificare le tue labbra. Ma ci vuole la tua approvazione e la tua umiltà per dire: manda me, Signore, manda me. E non aver paura a gridare, qualsiasi sia il tuo bisogno, per poter dire: io ho bisogno di te, Signore, io ho bisogno di te. Non ti curar di chi ti sta accanto, ma che ti può giudicare il fratello che c'è accanto a te ha più bisogno di te. Perciò prega per lui, lui pregherà per te, vedete che diventerete e diventeremo una forza per poter andare avanti. Amen. Quanti crediamo in questo? Quanti lo crediamo? Soltanto quelli che hanno alzato la mano o tutti quelli che sono in questo luogo? Abbiamo portato un peso questa mattina, abbiamo portato una nostra richiesta per poter dire: Signore, oggi sono certo che tu risolverai il mio problema. Non pensate che io sono qua, magari vi sto parlando, ho meno problemi di voi, a voglia. Però io so che se rimango in quella cesta, le cose cambiano. Perché sappi che Lui è il nostro guardiano. Lui ha preservato, ha riservato le cose più belle per noi. Basta crederci. Basta crederci. Noi molte volte diciamo: oh, vieni in chiesa, Dio ha preparato una tavola imbandita. Bella, sta al centro. La tavola imbandita c'è, fratelli. Ma quanti prendono del cibo, questo cibo succulente che Lui ha preparato per noi? Magari pensiamo: sono mezzogiorno, fra 10 minuti, un quarto d'ora chiuderemo e poi abbiamo le belle lasagne al forno. Magari stiamo pensando a quello che abbiamo oggi, viene mia cognata a mangiare a casa. Perciò già stai pensando, no fratelli, pensalo dopo. Oggi intanto, come dicevamo poco fa, glorifichi il Signore.
Oggi è tempo di adorare. Adora Dio, adoralo con tutto il cuore. Adoriamolo con tutto il cuore, affinché possiamo dire a tutto quello che ci vuole distogliere: Dio è più grande di ogni cosa. Molte volte ho portato, mi ricordo un viaggio che ho fatto in Etiopia 20 anni fa, quando è stato, in una capanna. Sono entrato e ho detto: Signore mio, ma guarda come vivono queste. Erano intonacate con fango, paglia e sterco di animale per l'umidità. Pensate voi, non c'era un buon odore, però c'era una bella presenza là dentro. C'era il sorriso delle persone che ci accoglievano e ci dicevano: guarda cosa il Signore mi ha preparato, ha provveduto per la mia vita. Dice: Signore, ma cosa gli hai provveduto per la sua vita? Perché noi siamo abituati, no, ad avere le belle case, le tende, il bel salotto di Frau, no? Oppure i mobili di Estel, tutte. E allora là c'è la benedizione, no, fratelli? La benedizione è altro. Loro avevano la grande benedizione nel poter dire: non dirò mai a Dio quanto grandi sono i miei problemi, ma voglio dire ai miei problemi quanto è grande il mio Dio. Quanti di noi lo diciamo anche nelle malattie? Quanti di noi lo diciamo? Sapete, quando la prima volta l'ho portata, tanti pastori mi dicevano: Giuseppe, posso fare il quadro, lo voglio mettere? E poi tornavo, magari dopo un anno vedevo il quadro in chiesa, non con questa scritta. E dicevo: Signore, fa che questa scritta possa essere nel nostro cuore, quando ci sono i nostri problemi, per poter dire: il mio Dio è grande. Per questo, sapete, sono d'accordo, sì, quando, come dicevo poco fa, quella battuta che vi ho detto, no? Se è bello perché Dio ti ha fatto. O quando il pastore invoglia la chiesa per poter dire: dillo al fratello che esce da te, che Dio è grande. Diglielo. Io amo dirlo, fratello. Però amo guardare il mio fratello o la mia sorella per dire: Dio è grande per me. Perché la mia espressione, il mio sentimento possa veramente trasmettergli la grandezza di Dio. Perché soltanto se frase fatta sarà soltanto un cembalo squillante. Ci riempiamo la bocca come quelli che parlano. Io credo che Dio ascolta, fratelli. In questi ultimi giorni ho gridato al Signore. Sapete, quando ti trovi fuori dalla cesta, parliamo di cesta perché parlo, intendiamola come benedizione, allora sono tanti i pensieri che prendono la tua mente. Ti vorrebbero strappare, perché sanno che tu sei di benedizione. Tu sei stato benedetto per poter benedire altri. Ti ricordati la grande forza che Dio ti ha dato. E quando diciamo che noi predichiamo Cristo, potenza di Dio, fratelli, noi facciamo scappare l'avversario in un batter d'occhio. Devi soltanto crederlo. Amen. Nessun'arma fabbricata contro i figlioli di Dio avrà effetto, fratelli, e nessuna lingua fraudolenta ha voglia parlare se tu sei nella grazia di Dio. Niente ti può toccare, niente, fratelli, perché sei un figliolo di Dio. E se nella parola c'è scritto che siamo come la preziosi, come la pupilla dell'occhio suo, quanto preziosi siamo per Dio, quanti sono importanti gli occhi per noi. Pensate, sapete quante volte la palpebra si chiude e si apre per tenere inumidito l'occhio, no? Per custodirlo bene. Pensate che tante, tante cose belle per custodire le nostre cose. Pensate come il Signore ci riguarda e ci riserva e ci preserva. Dio è buono, fratelli. Quante cose belle si potrebbero raccontare, ma quanti veramente gridiamo sapendo, lui ci dice: invocami, io ti risponderò. Ma quanti gridiamo e diciamo: Signore, se io grido veramente, tu oltre a rispondermi risolverai il mio problema. Sapete, c'è un passo, ho predicato qualche settimana fa in una chiesa, in Marco, è un passo bellissimo che io lo leggo centinaia di volte. Il Bartimeo, conoscete Bartimeo? Il cieco di Bartimeo, lui ha gridato con tutto il cuore. Con tutto il cuore, perché lui credeva fermamente, come c'è scritto in Geremia: se io lo invoco, lui mi risponderà. E lui non passerà oltre. Sapete, quando c'è scritto giunse a Gerico e gli usciva da Gerico con i suoi discepoli, con una gran folla, un uomo, Timeo, Bartimeo, figlio di Timeo, gridava, perché diceva: se sta passando Gesù, sta passando. Ma se era cieco, come faceva a saperlo? Sentiva. Ha sentito? E come ha riconosciuto la grandezza di Gesù? E come pensava che Gesù avrebbe risolto il suo problema? Se tu vivi Cristo, fratelli, fratello, sorella, se tu vivi Cristo, ti muoverai in un modo diverso, che molte volte neanche noi capiamo, neanche noi lo capiamo. Ma se lo vivi veramente, avrai dentro qualcosa, una forza speciale. Noi diciamo, lo Spirito Santo ti fa muovere in un modo speciale, fratello. Però lo Spirito Santo lo devi fare azionare dentro te. Deve essere la fede azione, affinché poter dire, io credo. Molte volte diciamo, no? Diciamo, io credo. C'è un canto che fa, io credo nelle promesse di Dio. Amen. E tutti quelli che credono, volgono lo sguardo a Cristo. La sorella Rubino si ricorderà quel canto che dici, volgi il tuo sguardo a Cristo. Amen. Amen. Di tal santità, fratelli. Amen. Credi, Bartimeo credeva che Gesù avrebbe risolto il suo problema. E anche se il periodo storico non permetteva a tanti di poter dire Gesù figliuol di Davide, non lo potevamo, si poteva identificare perché si metteva a repentaglio la figura del re. Gli ho detto, io so che il mio Dio, il mio Gesù, può risolvere il mio problema. E sapete, aggridava ancora più forte, perché credeva che Gesù non passava inosservato. E infatti Gesù si è fermato e ha detto, chi mi sta chiamando? Fatelo venire a me. Prima veniva sgridato Bartimeo, stai zitto, non inquietare il maestro. Ma gli altri lo possono dire, magari qualcuno che non capisce bene. Ma Gesù si ferma, anche se quello era un passaggio terribile per la sua vita, perché era l'ultimo passaggio che faceva per Gerico, per andare poi al Golgota. E magari poteva pensare, io magari fra non molto avrò da passare una prova troppo grande, non posso prendermi cura di te. Invece lui si è fermato e ha detto, chiamatelo, fatelo venire. E sapete, il cieco, questo cieco che era buttato là a terra, immaginatevi la scena, no? Un cieco con la cesta dell'elemosina che chiedeva, con il mantello, questo mantello che poi era raffigurato qua, no? Appena si è sentito che Gesù lo chiamava, si è alzato. E pensate, ha fatto una cosa bella, perché quando si è alzato ha gettato via il suo, questo dice qua, dice il suo vestito, nella versione originale dice il suo mantello. Il mantello era lo sostentamento per i bisognosi, perché d'inverno, sapete, i barboni non hanno il cartone. In questo caso avevano il mantello perché era fonte di vita, diciamo, un sostentamento per la vita. Lui si è alzato, ha buttato via il suo mantello perché ha detto, io non ho più bisogno di questo, non andrò più a mendicare perché mi sto incontrando con Gesù. Amen. E quando Gesù lo ha guardato, gli ha detto, rivolgendogli la parola, gli ha detto, che cosa vuoi che ti faccia? Ma pensate che Gesù non lo sapeva? Che cosa aveva di bisogno? Lo sapeva. Forse Gesù vuole che noi abbiamo più intimità con Lui, a poter chiacchierare con Lui, raccontargli. Come fa un papà col figlio, no? Ieri mi trovavo con mio figlio, facevamo dei lavori di muratura a casa sua, e mi raccontava, mi parlava, no? E si confidava raccontandomi delle cose, dice, quanto è bello quando ci può essere questa intimità padre e figlio. E così lo stesso per il nostro Signore vuole che noi raccontiamo. E sapete, il cieco lo ha guardato e prima di dirgli lo ha guardato, ma era cieco, come lo ha guardato? Come lo dovremmo guardare noi in questo momento? E come vi dicevo io, che dicevo a quel fratello di guardarmi con gli occhi di Cristo, se avessi chiuso gli occhi. Amen. Bartimeo, con gli occhi chiusi, guardava nello spirito la presenza di Dio. E noi ha detto, Signore, Tu lo sai che sono cieco. Tu lo sai che ho bisogno. Fratelli, io in questo momento ho bisogno di Dio. Amen.
Per questo quando ascoltate i pastori, i predicatori, pregate, pregate per loro. Ha detto, Signore, tu lo vedi che sono cieco. Lo ha guardato nello spirito e gli ha detto, Rabboni. Rabboni vuol dire mio maestro. Rabboni vuol dire mio padre. Rabboni vuol dire mio fratello, mio tutto. Quanto Gesù è per te, Rabboni? Quanto lo è? O gli voltiamo le spalle alla prima prova che abbiamo? Quanto? Gesù lo ha guardato e ha detto, va, ha visto la fede di quel cieco, di quell'uomo. La tua fede ti ha salvato e in quell'istante ha recuperato la vista. Nel mio vocabolario, fratelli, recuperare la vista vuol dire che prima ci vedeva. Se qualcuno di voi in questo momento si trova in una situazione particolare, in un momento particolare magari che tu solo conosci, che tu solo sai, perché molte volte noi sì ci presentiamo in chiesa, il pastore non sa i vostri problemi, li può intuire, li può capire magari, però il peso ce l'hai nel tuo cuore. Per questo il Signore dice invocami e ti risponderò, ti farò vedere la situazione. Sapete, c'è... Poi possiamo stare, io sono più di 40 anni che militiamo nelle chiese, ma ti posso assicurare che non mi sono mai sentito, di 40 anni, mi sono sentito sempre come quello che domani ho più bisogno di oggi, ho più bisogno di ieri, ok? Perché Dio è pronto a darti un sollievo. E quando tu ti pensi di essere forte, puoi vedere miracoli, puoi vedere tante cose, no? E poi magari arriva la prova e ti nascondi. C'è un passo molto bello che
troviamo in... Vi ricordate il profeta del fuoco, no? Elia. Elia è... un momento che c'è stata una donna che ha fatto il suo, la parte sua, eppure lì ha visto miracoli, ha visto veramente la mano di Dio all'opera nella sua vita, eppure soltanto una donna è stata capace a farlo fuggire. E magari noi siamo tanto tempo che militiamo in chiesa, vediamo i miracoli, vedi i miracoli come li ha potuti vedere Elia, alla prima prova ti nascondi. Ma sappi che quando ti nasconderai, Gesù non ti lascerà mai da solo, mai. Elia si è nascosto in una caverna, e pauroso, si è nascosto là dentro e ha detto speriamo bene. Ma il Signore è andato a trovarlo e lo ha chiamato e ha detto, Elia, che cosa ci fai qui? Che cosa ci fai qui, Elia? Questo ci fa capire che Dio non ha chiamato Elia da lontano, nel dire, Elia, che cosa ci fai lì? Il Signore è andato da Elia e ha detto, Elia, che ci fai qui? Era proprio accanto a lui, come si è messo accanto a Samuele nel chiamarlo Samuele per parlargli di alcune cose, come sta parlando con te nel illustrarti qual è la prassi per poter invocare affinché tu possa prenderti la sua grande benedizione. Esci da là dentro, Signore, ma sai, il mio problema è grande, nessuno, io non posso. Ad Elia è stato detto, tu esci, dice, sono rimasto solo, lui diceva, tu non sei mai solo. Mai, mai sei solo. Dio è sempre accanto a te. E a lui ha detto, fuori ci sono tanti altri, 7.000, quando dice, non hanno piegato il cuore a Baal. Pensa quanto lavoro hai da fare tu. Se ti sei messo in testa di chiuderti, di io non c'è bisogno di me. No, il pastore che diceva, no, ci sono tutti, dal primo all'ultimo, il primo sarà l'ultimo, l'ultimo sarà il primo, eccetera, eccetera. Siamo chiamati ad un'opera gloriosa. Tu sei un sacerdote. Amen. E se ti guardi bene, e ti guardi, guarda, mettiti allo specchio, davanti allo specchio e chiudi gli occhi e ti guardi. Vedrai
come ti vedrai con quei paramenti che Dio ha preparato per la tua vita. Dio, fratelli, è buono. Dio è buono. Invocami e ti risponderò. Gesù è pronto a dirti, il Signore è pronto a dirti, vieni, ti farò vedere veramente le cose belle che ho preparato per la tua vita. Sapete, quando mettiamo il Signore alla prova, Lui ti risponde. Racconto l'ultima testimonianza e chiudo. Una testimonianza che racconto spesso nelle chiese, e vi dico poi alla fine perché la racconto questa testimonianza. Perché questa donna, ve lo dico dopo, un giorno mi trovavo in autostrada, qualcuno l'ha ascoltata questa testimonianza, girando nelle chiese, e dicevo al Signore, ero da solo in macchina, Signore usati della mia vita, e ti posso assicurare che io cammino, fratello. Pensate che camminando, mi è preso un infarto dietro il pulpito senza che me ne accorgessi, 7 mesi fa. Però ho gridato al Signore, con tutto il mio cuore. Il Signore, ancora devo fare qualcosina, sto per diventare di nuovo nonno, e che facciamo, no? Non mi sono neanche accorto che avevo un'ischemia cardiaca. Un infarto in corso, soltanto per un controllo casuale, mi entrano direttamente dai controlli che hanno fatto in sala operatoria e operato. Cioè, pensate, io non sapevo niente. E salivo e scendevo dagli aerei, no? Come se... Dice, Signore, tu sei grande, tu sei buono. Dio è buono, fratelli. Dio è grande, soltanto se lo fai grande nella tua vita. Quando tu vuoi lavorare per il Signore, chiediglielo. Ti prenderà in parola subito e ti metterà all'opera nel suo... Dice, la messa è grande e molte volte glielo pare sono pochi. Se tu vuoi lavorare, chiedilo al Signore. Ti troverà un posto eccellente nell'opera sua. Magari ti metterà ad aprire la chiave, la porta, no? Ti metterà davanti al bagno. No, dimmi, posto eccellente. Fratelli, qualsiasi sia il posto in chiesa, è meraviglioso. Qualsiasi. Davide diceva, anche davanti alla soglia, voglio stare davanti alla soglia. Non ti fermare mai. Ho detto, Signore, usati della mia vita. In quel momento, sapete, ho visto una macchina ferma, in autostrada, c'era un uomo e una donna. Appena li ho visti, fratelli, ho detto, Signore, guarda quelli poveracci là, manda qualcuno affinché li possano aiutare. Ma io, un minuto prima, che cosa ho detto? Signore, usati della mia vita, no? E molte volte deleghiamo ad altri. È come se il Signore, noi presentiamo compassion, no? Presentiamo i bambini, e magari nel vostro cuore, dice, Signore, speriamo che questi bambini non muoiano. Mentre il Signore sta chiamando te. Perché chi dà al povero presta a Dio, non pensare come farai, perché Dio provvederà. Non te lo scordare mai, fratelli, non fare Dio piccolo, perché grande non lo fare povero, perché è ricco. Non mi stavo fermando, una voce sta dal mio cuore, mi dice, fermati e dai soccorso. Mi sono fermato per ubbidienza, fratelli. Mi sono fermato, ho chiesto, cosa avete di bisogno? È un meccanico. Perciò la donna è rimasta in macchina perché erano dei rappresentanti, la donna sale in macchina, la donna è rimasta e l'uomo sale in macchina con me, andiamo a cercare il meccanico, e vedevo quest'uomo messo in un angolino della macchina, messo così, e un'altra parola sarà il mio cuore e mi dice, parla della mia gloria. Ho detto, Signore, ma come gli faccio a parlare della tua gloria? Manco conosce a Cristo. E mi dirà che sono insieme ai soliti evangelici che parliamo, no? E una voce proprio sua mi dice, parla della mia gloria, parla. Scusa, parla di Dio sempre, perché non sai quando in quel momento Lui ti sta spingendo a parlare, la profondità delle tue parole, dove arriveranno e che frutto porteranno. Incominciai a parlare, questo mi guardava, sapete, incominciai a parlare. Siamo arrivati dal meccanico, ha chiesto aiuto, è salito in macchina, questo non parlava proprio. Poi mi ha guardato e annuendo mi ha detto, mi parli del suo Dio. Se prima gli ho fatto la testa tanta, ho iniziato dalla Genesi e stavo finendo all'Apocalisse, ma quante gliene ho dette. E questo mi guardava, era estasiato, come innamorato proprio, ho detto, ma guarda un po', questo gli piace. No? Siamo arrivati vicino alla macchina, quest'uomo mi guarda, ha detto, vede quella donna che c'è in macchina? Ha detto, sì, è sua moglie. Mi ha detto, è una sua sorella in Cristo. Prima che lei arrivasse, mia moglie diceva, non ti preoccupare marito mio, la macchina la sistemeremo perché Dio accampa i suoi angeli intorno ai suoi figlioli. E sapete, mentre mia moglie mi diceva queste parole, Io la insultavo e le dicevo: tu sei più fanatica del tuo pastore che ti fa inculcare e fa lavare il lavaggio del cervello. E mia mamma mi diceva: no, marito mio, Dio è buono, fratelli, dillo nel tuo cuore, Dio è buono, Dio è grande. Questa donna, quando siamo scesi dalla macchina, il marito le ha detto: moglie mia, è un tuo fratello in Cristo. Questa donna ha incominciato ad alzare le mani verso il cielo e dire: tu ascolti il grido dei tuoi figlioli, amen, fratelli. Dio non ti lascerà mai nel tuo bisogno, mai nel tuo problema, perché Dio ascolta i suoi figlioli. E come ha ascoltato Bartimeo, sta ascoltando anche Davide in questo momento. Ognuno di noi sta ascoltando, perché Dio non lascia mai a vuoto le nostre richieste. Dio è buono. Questa donna non si è curato nel vedere magari qualcuno passerà, mi vedrà con le mani alzate. No, perché lei stava adorando Dio in quel momento. Sapete la cosa bella che ho potuto coltivare e appurare nel mio cuore, fratelli? Che è stato bello perché mi sono fermato, ma se non mi fossi fermato, fratelli, che cosa sarebbe successo al marito? Le avrebbe detto: hai visto? Il tuo Dio, che tu mi racconti queste belle favole. No, fratelli, se non mi fossi fermato io, dietro di me ci sarebbe stato un altro fratello che si sarebbe fermato e avrebbe dato soccorso a quella donna e a quell'uomo, perché Dio non lascia niente a caso. Io non credo al caso, fratelli. Dio è buono, Dio fa cose buone, per questo ti dice: invocami e ti risponderò. Questa donna credeva fermamente che se avesse gridato a Dio come l'ha fatto, l'Eterno l'avrebbe risposto, e il Signore ha risposto al suo cuore. Sapete, non è stato il fratello Giuseppe a parlare a quell'uomo, ma sono stato usato da Dio per essere un canale, uno strumento per parlare a quell'uomo che sicuramente ha dato il cuore a Dio, e lo griderò in tante chiese dove Dio mi sta mandando, affinché possa vedere una sola mano per dire: fratello Giuseppe, io ero quel fratello al quale tu hai parlato e gli hai raccontato della sua gloria. Fratelli, questo è il nostro Dio. Non lo fare piccolo, non lo relegare, non te ne stare nella caverna nascosto, perché Dio in questo momento sta dicendo: esci, esci fuori e ti farò vedere la mia gloria, perché Dio è un Dio dei miracoli e ancora oggi li farà. Fratelli, ci vogliamo alzare in piedi per pregare Dio, alleluia, perché in questo momento possiamo glorificarlo con tutto il cuore, per poter dire: Gesù, figliol di Davide, io bisogno di te, amen. Gloria a Gesù. Vieni, pastore Vincenzo.